Rimaniamo su Marco 3, 13, 14 ed entriamo adesso dentro in qualche dettaglio di come la missione Gesù la descrive. Perché stessero con lui, la missione è questo, perché stessero con lui al fine di mandarli, l'abbiamo visto stamattina, a predicare con il potere di scacciare i demoni. Quindi vediamo questa parte, il riferimento. La via della missione è l'incontro con l'altro. La missione è incontro con l'altro. E poi Gesù la specifica questo incontro e lo specifica consegnando ai dodici due poteri, non intesi nel senso del potere, ma consegna la sua, il testo è, cioè la sua dynamis, cioè la forza della parola e la forza della liberazione dal male, del male. Oggi pomeriggio ci dedichiamo al primo, domani mattina ci dedichiamo al secondo. La parola, questo mandato, diciamo così, sembrerebbe abbastanza chiaro, no? Ti do il Vangelo, tu prendilo e predicalo. Noi pensiamo subito così, no? Anch'io l'ho pensato per tanto tempo che fosse così. Poi si andava a una veglia missionaria, ai missionari veniva dato il crocifisso, veniva dato il Vangelo e gli dicevano adesso vai e predica il Vangelo. Poi anche io mi sono convertito e ho capito che non è proprio così. E uno dice perché com'è? Adesso vediamo perché sta scritto qui, è scritto lì. Per poter comprendere che cos'è questo mandato della parola, prendo l'esperienza di Pietro, visto che a Pietro abbiamo fatto riferimento, e prendiamo Atti 3. L'episodio è abbastanza noto, conosciuto. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio e qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita, lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Noi guardiamo bene a questo testo, guardiamo Pietro e Giovanni e allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse «Guarda verso di noi!» ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse, non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzando in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Come succede nelle nostre chiese, no? Che tutti entrano, che cantano, saltano e lodano Dio, no? Oh my God! Questi hanno guarito, curato e salvato lo storpio, agendo nel nome di Gesù. E non l'hanno fatto attraverso di loro, ma questa cura, questa guarigione avviene attraverso la parola. Perché se voi avete in mente, le parole che Pietro pronuncia sono le parole che ha già detto qualcuno, no? Che conosce Pietro, ma mi pare che lo conoscete anche voi, quello lì, né? Alzati e cammina. Non è che Pietro le abbia dette a caso. E quando dice: io non possiedo né oro né argento, l'unica cosa che posso darti è la parola di Gesù. Ti do le parole di Gesù. Per cui Pietro non è che mette le mani in tasca e dice: guarda, che ti do le parole di Gesù, e dalla tasca ha tirato fuori il libro del Vangelo. Pietro non ha fatto così, perché la parola di Gesù non era nelle tasche o nella borsa di Pietro. La parola di Gesù era dentro di lui, al punto tale che Pietro, quando dice la parola, gli esce spontanea la parola di Gesù. E questo fa vedere come la parola, a questo punto della vita, ha preso veramente dimora in Pietro, e questa parola gli esce da dentro, perché ormai la parola ha preso possesso di lui, e la parola è lei a vivere e ad agire in lui. La parola si è fatta nuovamente carne. Ma non si era fatta carne in Maria? Ma si era fatta carne in Maria perché poi noi vedessimo tutti che la chiamata di Maria è la chiamata anche nostra del monte, perché alla stessa maniera la parola prendesse carne nella nostra carne mortale. Perciò la parola, se riesce a dimorare in noi, prende carne nella nostra persona, nella nostra carne proprio, nella nostra persona, e opera nella nostra persona e nella nostra vita attraverso gli incontri che noi viviamo. Perché quello che vive Pietro è l'incontro con lo storpio, e la parola di Gesù, attraverso, incarnata ormai in Pietro, agisce, salva lo storpio. Che cosa avviene dopo che è successo questo? Perché arriva dentro nel tempio questo qui che canta, salta, balla, e dicono: ma chi è questo qui? Poi lo guardano bene e dicono: oh, ma questo qui non è... E come mai? E perché? Poi gli chiedono, lui racconta, e allora la gente, presa da stupore, cosa pensa? Pensa che Pietro e Giovanni sono degli dèi che sono scesi. È proprio così. La gente li confonde con degli dèi, dice che in loro Dio sta agendo, Dio in loro sta operando, Dio in loro sta parlando, sta dicendo qualcosa. E a un certo punto Pietro, avete in mente, no? Più avanti, perché poi c'è tutta la vicenda del Sinedrio, ma Pietro e Giovanni dicono: calma, 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 qui non confondiamo le cose, no? Come facciamo noi, quando uno dice, noi diciamo: no, no, calma, calma, calma. Se avessero detto a noi che, oh Dio, sta agendo attraverso di te, e si guarda effettivamente, noi avremmo detto così, sì, effettivamente. E invece Pietro spiegherà che questa cosa, che è importante, in me ha operato Gesù, in me continua e sta continuando ad operare Gesù, e Gesù riesce ad operare attraverso di me solo e soltanto perché finalmente, e lui lo dice proprio avendo, come dire, è provato quel finalmente, no? Provato fino alle lacrime, perché finalmente Gesù è riuscito a prendere dimora in me. Infatti, quando Pietro parla al popolo, siamo sempre in Atti 3, dopo l'episodio che finisce al versetto 10, al versetto 11, Pietro parla al popolo e dice: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere, per la nostra religiosità, avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete, attenzione, aprite le orecchie, cosa dite voi che?
Crocifisso, che voi avete crocifisso, no? Appeso.
Pietro non dice che voi avete crocifisso, invece Pietro dice voi che voi avete consegnato e rinnegato. Chi l'ha consegnato e rinnegato? Lui. Lui avrebbe potuto dire che voi avete crocifisso, invece lui dice che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato. Voi avete rinnegato il Santo, il Giusto. Avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Queste parole Pietro non le dice a caso, e se sceglie questi termini è perché questi termini sono pieni di dolore e di lacrime. Perché questa è stata la sua esperienza ed è passato dentro lì, e per cui Pietro sa tutto questo e dice che Gesù è l'autore, adesso può dire Gesù è l'autore della mia vita, e io, e te lo dico io, che l'ho consegnato e che l'ho rinnegato. Per cui Pietro è esattamente l'incarnazione di questo, di questa parola. Questa parola ormai agisce in lui e riesce ad operare in lui e attraverso di lui, e compie attraverso di lui, questa parola, le opere che ha compiuto Gesù. Ecco perché San Francesco dice ai suoi frati, il Papa lo ricorda spesso, no? Annunciate il Signore Gesù e il suo Vangelo con la vostra vita e, se per caso serve, anche con le parole. E noi infatti abbiamo trasformato l'evangelizzazione in parole perché non siamo sicuri che la vita, non siamo così certi che la nostra vita annunci Gesù, e allora noi lo facciamo con le parole perché con quelle si può far tutto. La missione è invece qualcosa che si fa con la vita e si fa nella vita. L'annuncio è qualcosa che avviene nell'incontro che tu vivi con l'altro e avviene attraverso la tua testimonianza, attraverso la tua umanità che deve manifestare e dire e rivelare la presenza viva di Gesù. Infatti Pietro, non so se ricordate, prima di pronunciare le parole, che cosa fa Pietro? Lo fissa con gli occhi. Pietro sa perché c'è stato qualcuno che l'ha fissato con gli occhi. E certo, lui conosce lo sguardo di Gesù. E guarda caso, nell'incontro, lui che cosa fa? È come se dicesse, con il mio sguardo ti consegno lo sguardo di Gesù, che lo sguardo di Gesù ti guarisce. E infatti gli dice, nel nome di Gesù, io ti dico, alzati e cammina. Perciò l'annuncio è qualcosa che avviene attraverso di te, non attraverso le parole che tu dici. E stiamo attenti a quante parole diciamo, perché se poi le parole non corrispondono alla tua vita, tutto, e allora quando parliamo davvero di missione, noi dobbiamo tener conto di questo, che la parola deve aver davvero trovato spazio nella mia umanità, nella mia carne. Quando dico carne parlo della mia persona, della mia umanità, perché Gesù io lo dico attraverso la mia persona e la mia umanità. Tradotto, se io sto per incontrare un fratello e una sorella e la vedo da lontano e cambio strada, è chiaro che la mia umanità ha già annunciato un altro Vangelo, che però non è una bella notizia, è una brutta notizia. Il mio sguardo verso l'altro può essere quello di Gesù o può essere, perché la mia umanità, la mia persona è il luogo della rivelazione di Dio. E io con la mia vita testimonio e do agli altri la possibilità di leggere nella mia persona e nella mia vita, nel mio modo di vivere, do la possibilità di vedere e di leggere che cosa ha scritto e chi è l'autore della mia vita. Se io giro la faccia quando incontro un fratello e una sorella, è chiaro che lui leggerà che l'autore della mia vita è Gesù, no? E che in me è lui che sta scrivendo. Speriamo che porti via la biro quello lì che sta scrivendo e che non vada avanti a scrivere. Come quando ho sentito, no? Abbiamo sentito, mi pare che sia stato, come si dice, il sindaco di Torino che ha detto quando ha registrato i primi e dice abbiamo scritto la storia, e io ho detto speriamo che ti portino via tutte le penne che c'hai lì in comune, non vai avanti a scriverla, perché se la scrivi così è meglio non andare avanti a scriverla così la storia. Però guarda che gli altri, l'uomo di oggi che ti incontra legge nella tua vita, in quello che tu sei, legge la vita che tu, con la tua, col tuo modo di vivere, la vita che hai dentro, e vede chi l'ha scritta, chi la sta scrivendo, se Gesù o tu. E voi sapete che Gesù la scrive per mezzo, lui ha un avviro speciale che è lo Spirito Santo. Quindi dopo gli esercizi buttate via l'avviro, perché se no la scriviamo noi, la nostra vita. Ed è quello che abbiamo capito in questi giorni, che dobbiamo cercare di non fare più. Però l'annuncio è questo qui. Noi invece l'abbiamo trasformato in parole, parole, conferenze, atti, documenti. E invece chi di noi, lo posso dire perché al 99,9% tutti, grazie a Dio, l'abbiamo visto. Io ho avuto la fortuna di vivere con in casa i nonni materni. Non ho conosciuto i nonni paterni perché ahimè mio papà è rimasto orfano molto giovane, perché allora un po' le malattie. Ma io ho in mente mia nonna, la mamma di mia mamma, seduta in preghiera. Lei che cosa? Io vedevo chi scriveva la sua vita, quella dolcezza di quel donnino, che ogni cosa che faceva e o faceva o decideva di non fare era sempre nel nome di Dio. E io ho visto lì, leggevo, ma tutti voi avete letto il Vangelo in alcune persone. È così. La domanda, la mia vita di chi parla? La mia vita di chi parla? Chi racconta? Chi dice? Cosa racconta la mia vita? Chi mi incontra? Cosa legge in me? E io che cosa la mia vita scrive qualcosa, lascia qualcosa negli altri, passando in mezzo agli altri, nell'incontro con gli altri, il Signore riesce a scrivere qualcosa attraverso di me? Io dico questa cosa e così un po' faccio sorridere, perché insomma, arrivati ad ascoltare la decima predica, io devo dire che un pochino, però per fortuna, da una parte dico, Signore, per fortuna non si potrà scrivere questo. E quando leggo, magari, non so, è morto un sacerdote, e scrivono, ha lavorato tanto, ha costruito una scuola, ha costruito due chiese, ha ristrutturato un oratorio, per l'amor del cielo non giudico quel prete lì, ma mi domando, ma era questa? Questa è il mandato che avevamo e che abbiamo ricevuto? Io credo che il Signore guarderà due cose. Se hai permesso a Gesù di essere colui che scriveva la tua vita, se hai permesso a Gesù di scrivere la tua vita, e se hai permesso a Gesù attraverso di te di rivelarsi agli altri. Punto. Anche perché dico, Gesù non ha costruito niente. C'erano già i Romani, anche qui hanno costruito e le tracce ci sono, ma i segni lasciati da Gesù sono Pietro e Giovanni. Qual è la grazia quindi oggi da chiedere? Che tu, Signore, diventi colui che, incarnandosi come parola incarnata anche in me, come in Maria, come negli Apostoli, come nei grandi testimoni, scrivi la tua vita nella mia, poiché gli altri vedano te. Vi consegno a memoria, perché è un versetto bello, Giovanni 3,30, è bene che lui cresca e che io diminuisca. Voi capite che per vivere questa missione bisogna essere e rimanere e rimanere sul monte. E per cui uno dice, allora dobbiamo cambiare tutti casa. Quelli della Val d'Aosta sono già abbastanza, Cuneo, Val d'Aosta sono già messi bene, Novara siamo messi male, perché noi abbiamo quasi bisogno della barca per galleggiare in mezzo alle risaie, E adesso poi vedremo anche questa cosa, la vedremo. Però io trovo che questo sia veramente bello, e per fortuna lo Spirito Santo ha trovato dove scrivere oggi, riscrivere oggi la vita di Gesù, e ha trovato l'umanità, la storia, l'umanità di tanti uomini, di tante donne, attraverso le quali la vita di Gesù, la presenza di Gesù è raccontata e detta. Io credo, penso, che Tonino Bello, questo Papa, troverà la maniera, miracolo sì, miracolo no, ma di portare avanti. Mazzolari, quest'anno lui parlò sul fronte maschile, perché ovviamente Mazzolari, lui è andato a trovare Don Milani, eccetera, alcune figure. Questi sono uomini che hanno raccontato Gesù con la loro vita. Hanno raccontato Gesù con la loro vita. La nuova evangelizzazione. Quante parole! Ma è con questo. È con la vita. Dove il Signore e lo Spirito Santo hanno potuto scriverla loro, perché finalmente noi abbiamo buttato via l'astuccio con tutte le biro e abbiamo smesso di scriverla noi. Bene.